Buongiorno a tutti. Desidero prima di tutto ringraziarvi fin da ora per la pazienza con cui vi disponete ad ascoltarmi. E per me è un vero privilegio, anche un onore, essere qui davanti a voi, davanti a questo pulpito, per leggere e insieme poi meditare la lettura. E vorrei prima di tutto partire con dei brevi cenni introduttivi dei primi interventi fino ad ora, perché stiamo inoltrandoci in un territorio, è vero, già esplorato nei secoli prima del nostro, nel tempo passato, ma che si presenta tutte le volte sempre come un territorio da esplorare sempre a nuovo. E quindi allora volevo così introdurre un po' nel testo che questa mattina sul quale pensiamo di meditare, gli interventi precedenti. Nel primo capitolo della prima lettera di Timoteo ci è stato detto che l'Apostolo si presenta a Timoteo come Apostolo, ma anche come padre. E Timoteo, che è un legittimo figlio dell'Apostolo Paolo, che è un discepolo dell'Apostolo, trae degli insegnamenti non soltanto teorici, ma anche degli insegnamenti pratici. Ed è per questo che viene dato questo nome pastorali, che nel 1700 per la prima volta fu questo termine coniato da uno studioso, perché definisce molto bene il carattere di tutto il contenuto delle tre lettere pastorali, così che furono chiamate queste lettere personali dell'Apostolo Paolo ai suoi discepoli Timoteo e Tito, con questo termine, le pastorali, proprio perché le pastorali contengono le esortazioni, questo carattere esortativo, carattere espositivo, il carattere dell'ammaestramento, dell'insegnamento, dell'incoraggiamento anche di Timoteo, che aveva imparato alla scuola dell'Apostolo, no? Non soltanto nelle missioni di evangelizzazione, ma anche come maestro, come insegnante della parola del Signore. Tant'è vero che nelle pastorali Timoteo è chiamato l'evangelizzatore, ecco, il carisma che aveva ricevuto, il carisma di evangelista. E il nome Timoteo, sapete cosa significa? Significa colui che teme Dio o che onora Dio, ecco, onora Dio. Questo è il significato del nome Timoteo. Poi nello stesso, più avanti, queste pastorali sono veramente di una importanza capitale che, per esempio, Agostino nel 400 d.C. chiederà ai suoi discepoli di avere almeno una copia personale, di leggerlo, rileggere, meditare e rimeditare. Colui che vuol fare il maestro nella Chiesa deve possedere una copia di queste lettere pastorali. Ecco, vedete un po' l'importanza di queste lettere nel corso, dei secoli. Allora, torniamo al capitolo 1, e qui l'Apostolo immediatamente entra nell'argomento. E che cosa dice a Timoteo? Abbiamo ascoltato da Francesco, ecco, di far fronte immediatamente alla minaccia eretica. La Chiesa era minacciata da certe eresie di provenienza giudaica, di provenienza anche pagana, di provenienza anche dalla magia, chiamiamola così, perché ci sono un po' tutti questi elementi in queste pastorali. E Timoteo deve immediatamente far fronte a questa minaccia che veniva alla Chiesa dove lui lavorava come pastore. Più avanti l'Apostolo dà una sua testimonianza, sempre nel capitolo primo, una testimonianza che caratterizza anche un po' la sua vita. Ed è interessante notare che le testimonianze date dall'Apostolo sono sempre caratterizzate da un prima e un dopo. Un prima caratterizzato dall'ignoranza, dalla incredulità, e un dopo poi caratterizzato dalla grazia e dalla misericordia di Dio che lo aveva, diciamo, assistito e portato alla conoscenza della verità. Nel capitolo 2, ecco, l'Apostolo poi parla della preghiera, questa preghiera che deve caratterizzare la Chiesa, che deve assumere tutti gli aspetti della vita, sia la vita individuale di ciascun membro di Chiesa, sia anche la Chiesa intesa nel suo insieme. La preghiera che presenta tutti i suoi aspetti, tutti i suoi, diciamo, elementi come l'intercessione, come la supplica, ma che deve essere in qualche modo quella espressione vitale non soltanto della Chiesa, della comunità, ma anche di ciascun credente. E che in queste preghiere devono essere prese in seria considerazione le autorità. E pensate che l'autorità in cima diciamo, allo Stato romano di quel tempo non era niente meno che il tristemente famoso Nerone. E qui l'Apostolo incoraggia i credenti a pregare per queste autorità. Ma dato che la Chiesa non è fatta, diciamo, di nuvole o non è fatta di cose, diciamo, evanescenti, la Chiesa è fatta anche di rapporti umani, di relazioni fraterne. La Chiesa è caratterizzata da questa vita comunitaria dove nella Chiesa vengono messe in evidenza, diciamo, la vita, gesti, rapporti, comportamenti. E qui la parola dà una parola molto importante per quanto riguarda allora il comportamento e il decoro da assumere nella Chiesa. È vero che siamo tutti fratelli e sorelle, ma sembra quasi che l'Apostolo voglia dirci, ma guardate che la Chiesa è fatta anche realisticamente di relazioni. Queste relazioni devono essere vissute, diciamo, nella saggezza, diciamo, dello spirito, ma anche a tener conto della sensibilità, diciamo, altrui. Perché se è vero che la Chiesa non è un luogo comune, o meglio, non dovrebbe essere un luogo comune, è, diciamo, un luogo pubblico. Poi l'Apostolo parla anche dell'autorità nella Chiesa locale. Questa autorità che deve, diciamo, fare dottrina, questa autorità spirituale, è affidata unicamente agli uomini. Poi nel capitolo 3, abbiamo ascoltato domenica scorsa, diciamo, da Matteo, l'Apostolo passa ai requisiti, doti, prerogative che devono caratterizzare il conduttore, condottiero della Chiesa. E qui voi abbiamo ascoltato, ci sono delle caratteristiche sociali, delle caratteristiche spirituali, delle caratteristiche familiari, delle caratteristiche anche personali del candidato che vuole, diciamo, desidera, ecco, questo ruolo nella Chiesa, che non è una cosa peccaminosa, dice Paolo, anzi è una sana ambizione, però questa sana ambizione deve essere in qualche modo anche verificata e confrontata con queste caratteristiche che la possono mettere davanti all'attenzione di Timoteo. Non è, diciamo, qui la prima volta, perché anche in altre epistole l'Apostolo, diciamo, parla di questo. E c'è anche da dire che la parola vescovo, come pure la parola anziano, sono due termini intercambiabili che noi troviamo nella parola del Signore. Mentre presbitero anziano proviene dal mondo giudaico, episcopo, vescovo proveniva dal mondo ellenico, e noi sappiamo che l'Apostolo Paolo era a conoscenza sia del mondo giudaico che del mondo ellenico. L'Apostolo, non dimentichiamo che era un rabbino, Apostolo Paolo, che aveva studiato ai piedi del grande luminare della teologia ebraica di quel tempo, niente meno che Gamaliele, e quindi aveva tutta questa conoscenza approfondita perché era un laureato, diciamo, in scienze bibliche della religione ebraica, del giudaesimo. Ma sappiamo bene anche che l'Apostolo poi arricchisce in modo veramente esponente tutta la conoscenza che egli aveva rabbinica con la conversione appunto al cristianesimo, all'Evangelo, e qui egli diventa, ecco, per la grazia del Signore, dottore dei gentili. Quindi allora ecco che l'Apostolo sa miscelare bene questi termini, ma sa anche spiegare che appartengono questi due termini a un solo ufficio, a un solo ruolo. Ma parla poi anche dei diaconi. Ora, noi vogliamo adesso andare avanti, diciamo, nella nostra riflessione. Il testo che vogliamo leggere è capitolo 3, dal versetto 14 fino al versetto 16 del capitolo 4. Allora, qui ho chiesto l'aiuto a due lettori, ecco, sia ad Alessandro, ecco, che ci leggerà i primi versetti, dal capitolo 3, versetto 14, fino al versetto numero 5, capitolo 4, e poi Karen ha la tosse e quindi ha dato le dimissioni, e al suo posto leggerà suo padre. Allora, ascoltiamo Alessandro.
Prego. E la chiesa del Dio vivente conosce il segno della verità. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato glorificato tra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, in diretta ai spiriti conduttori, ai dottrini di demoni, guidati dalle ipocrisie di uomini e di guardi. Segnati in un marchio della propria coscienza, essi richiederanno un matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che li ho creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità li usino con un movimento di grazie. Infatti, tutto quello che io ho creato è buono, e nulla da escludere, usato con un movimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera.
Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con parole della fede e della buona dottrina che hai imparato. Ma rifiuta le favole profane e da vecchi. Esercita invece la pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Certo, questa affermazione è degna di essere pienamente accettata. Infatti, per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Ordina queste cose e insegna. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani del collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose perché, facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
Okay. Grazie, una bella lettura molto nutrita, molto ampia anche di questi versetti. E, questa mattina stiamo mettendo in pratica ciò che accadeva nella chiesa di Efeso, nelle chiese che Timoteo curava. Abbiamo ascoltato la lettura pubblica di Alessandro e di Edgar, abbiamo ascoltato anche una parola diciamo personale da parte del conduttore Francesco, e questo accadeva nelle chiese di quel tempo, proprio questa vita dove la parola del Signore era vissuta, ascoltata, era letta, meditata, e quest'oggi, ecco, abbiamo messo in pratica un po' quello che accadeva nelle chiese curate da Timoteo. Il testo che abbiamo letto è veramente molto nutrito, abbastanza grande, ampio, e noi procederemo così per sommi capi, perché inoltrarci in questo territorio in modo particolarizzato ci vorrebbe, diciamo, un po' di tempo. L'Apostolo, dopo i requisiti, le esortazioni e tutto quanto che ha detto fino adesso, l'Apostolo giunge ad una prima conclusione. Una conclusione che noi vorremmo vedere all'inizio, no, di uno scritto. Cioè quando, il motivo per cui egli scrive, gli dice, ecco, io ti scrivo, dice l'Apostolo a Timoteo, ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te. Evidentemente in precedenza c'era stato tra Timoteo e l'Apostolo un incontro dove si erano dette delle cose a voce e che ora l'Apostolo mette per iscritto. Mette per iscritto proprio perché vuole confermare quanto egli ha detto a voce quando disse a Timoteo di rimanere lì ad Efeso per continuare e proseguire il lavoro che aveva avviato, diciamo, l'Apostolo. E qui egli dice, io ti scrivo, metto per iscritto, perché se dovessi tardare, ecco, lui dispone anche un po' il tempo, i viaggi che deve fare, ma si rende conto che egli non è il padrone del tempo, non è il padrone, diciamo, dei suoi viaggi, quant'anche fossero stati ben programmati, perché possono sorgere degli imprevisti, possono sorgere, diciamo, dei contrattempi, e quindi questo poteva, diciamo, comportare dei ritardi. Ma nell'attesa, ecco, io ti scrivo, metto per iscritto quello che noi ci siamo detti, per confermare, perché tu possa poi leggere e rileggere tutte le istruzioni che io ti ho dato così oralmente, che ci siamo partecipati oralmente. Allora voi vedete qui l'importanza dello scritto, vero? Quanto sia importante lo scritto. E come molto spesso accade, no, nelle altre lettere dell'Apostolo Paolo, che per delle esigenze, per dei problemi, a volte anche di una certa consistenza, problemi di carattere morale, come pure problemi di natura teologica, problemi di natura dottrinale, l'Apostolo è spinto a scrivere, no? È stimolato a scrivere. Pensate alle epistole ai Corinzi, ecco, che stando a quello che ci dicono gli studiosi non sono solo due, ma ne sono quattro di epistole. Proprio perché questa Chiesa attraversava delle crisi ad ogni livello, crisi anche di dottrinali, e l'Apostolo prende la penna e carta e si mette a scrivere. Allora voi trovate quanto è importante qui lo scritto. Grazie a questa circostanza l'Apostolo mette per iscritto e scrive queste pastorali, e che ne oggi, a distanza di tanti anni, tanti diciamo secoli, noi possiamo leggere. Allora qui vedete come questa è una prima diciamo strategia, quella dello scritto. Già i romani dicevano al loro tempo che la parola vola, vola via, ma lo scritto rimane. Vedete quanto è importante lo scritto. Qui non ci inoltriamo nel faticoso lavoro che a quel tempo si doveva affrontare quando si scriveva un documento. Oggi è molto semplice, molto facile. Penna e carta li troviamo un po' ovunque, non la facilità con cui noi possiamo scrivere. Ma al tempo dell'Apostolo sia il materiale, che era molto costoso, e sia anche il fatto di scrivere, no? Ecco, era veramente un lavoro non, diciamo, non indifferente. Eppure qui l'Apostolo, ecco, si sottopone a questo lavoro e scrive. E dobbiamo dire che lo scritto è stato anche uno strumento molto valido, per esempio, nella Riforma, quando fu scoperta la stampa da Gutenberg, e qui la Riforma prese tanto vantaggio e tanto beneficio nella divulgazione, nella diffusione della parola di Dio, della verità. Allora voi trovate qui, ecco, credo che siete d'accordo con me, questa prima strategia vincente. Contro che cosa? Contro la minaccia dell'eresia che tanto danno faceva nelle chiese, che tanto danno provocava nelle chiese di quel tempo. E anche la chiesa di Efeso, dove Timoteo lavorava come pastore, non era esente da questa minaccia. Questo allora è molto importante, vedete, allora una prima strategia vincente che l'Apostolo mette qui è lo scritto, quello di leggere e rileggere, leggere lo scritto. Allora qui possiamo parlare di una regola scritta. Ecco. E a questa conclusione, la prima conclusione a cui giunge l'Apostolo, è una conclusione veramente maestosa, grandiosa, è di una grandezza straordinaria. Perché egli parla dicendo, ecco, come ti devi comportare nella Chiesa, perché tu possa rifarti a questo scritto, possa leggere, rileggere e, diciamo, attenerti alle mie istruzioni. E come è parlato qui, diciamo, della Chiesa? Qui abbiamo, possiamo dire, un triangolo, abbiamo lo scritto, la lettura e il comportamento. Allora vedete come è tutta la persona di Timoteo coinvolta, no? La lettura, lo scritto che ha davanti, la lettura e poi il comportamento, che deve essere, diciamo, continuamente rinnovato, riformato, lavorato, e che diciamo Timoteo deve rifarsi. Questo è anche molto importante per oggi, ecco. Dobbiamo dedicare, diciamo, del tempo alla lettura, una lettura che non sia semplicemente una lettura a sé stante, ma questa lettura poi deve essere calata nella vita e nel comportamento, che è fatto poi di tanti atteggiamenti diciamo nella Chiesa. Notate allora cosa dice qui l'Apostolo Paolo a proposito della Chiesa, una fra le più belle definizioni che noi abbiamo in tutto l'epistolario di Paolo, ma anche nel Nuovo Testamento. Una definizione veramente grande, straordinaria, grandiosa, fatta a caratteri cubitali della Chiesa. Com'è definita qui la Chiesa? la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Importante questa definizione. Allora voi vedete come questo scritto che l'Apostolo porta, comunica, no? Trasmette a Timoteo, come fissa bene diciamo, i termini, no? Della Chiesa. È forte questo, e che Timoteo deve qui riflettere. Prima di tutto, allora, in questa bellissima definizione che l'Apostolo dà, notate due volte ripetuto che questa Chiesa è di chi? Di chi? Di chi? È di Dio. Sono tre volte in tutta la prima epistola che l'Apostolo parla della Chiesa come la Chiesa di Dio. Nel testo precedente, quando parla dei requisiti dei vescovi, è detto che il vescovo deve badare bene alla propria famiglia, altrimenti come potrà pensare di governare la Chiesa di Dio? E qui è ripetuto per ben due volte che la Chiesa del Dio vivente, però prima ancora dice come bisogna comportarsi nella casa di Dio. E allora credo che qui l'Apostolo vuole far capire al suo discepolo Timoteo che questa Chiesa è di proprietà di chi? Proprietà di Dio, è sua appartenenza. E che tu, come tutti gli Apostoli, come tutti gli altri prima degli Apostoli in questa Chiesa, sono dei servitori, che sono stati suscitati, chiamati, preposti, incaricati, ufficializzati per un servizio, per il servizio nella Chiesa. E quindi tutti quanti siamo chiamati a questo servizio. Questa Chiesa non è di Timoteo, questa Chiesa non è dell'Apostolo Paolo, questa Chiesa è una proprietà peculiare di Dio che si è acquistato con il proprio sangue, dirà Paolo nel discorso di addio agli anziani di Efeso, lì nell'incontro a Mileto. E questo credo che sia molto importante quando si lavora fianco a fianco nella, diciamo, nella Chiesa del Signore. Questo mi pareva proprio di sottolineare, voleva appunto ricordare a Timoteo questo aspetto, diciamo, molto importante. Ci sono stati nella Chiesa certi diversi diotrefe che pensavano di essere nella Chiesa questi padroni che spadroneggiavano, che facevano il bello e il cattivo tempo, pensando che la Chiesa fosse di loro proprietà, no? Rifiutando, cacciando via, accogliendo chi voleva. Questo diotrefe è parlato nell'epistola di Giovanni, ecco, nella prima epistola di Giovanni. Poi abbiamo anche due bellissime metafore di questa Chiesa. Qual è la prima e la seconda metafora che l'Apostolo usa per questa Chiesa? Una bellissima illustrazione, una bellissima immagine. L'Apostolo Paolo aveva una mente feconda, chiamiamola anche una bella fantasia, no? E egli parla della Chiesa come la casa di Dio vivente. Nel testo originale c'è una parolina, dice casa, ma l'accento è posto soprattutto sul concetto di famiglia, nella Chiesa, intesa qui sicuramente nel senso universale, ma anche in senso locale, dove diciamo, Timoteo, ecco, era impegnato nell'opera, diciamo, in questa Chiesa. Quindi questa Chiesa è la casa di Dio, la famiglia, dove c'è il legame molto forte, superiore al legame di parentela, un legame biologico, ecco, quello della fratellanza, fratelli e sorelle, e che l'unico padre, il padre di questa Chiesa, è il Signore, Dio, e il fratello maggiore è il Signore Gesù Cristo. Questo è un bello questo rapporto che l'Apostolo vuole sottolineare, che nella Chiesa, ecco, di Dio vige questo bellissimo vincolo familiare che è veramente superiore, molto superiore al vincolo di fratello e sorella nel senso diciamo, della carne, ecco, nel senso diciamo, ecco, naturale. E l'Apostolo tiene a sottolineare quest'altro aspetto di diciamo, di questa metafora, la casa di Dio. Poi abbiamo un'altra metafora. Qual è l'altra metafora che è parlato qui della Chiesa vivente? La colonna. Colonna e sostegno della verità. Abbiamo questa casa, ecco, fatta di più piani, dove il Signore, a cominciare proprio dalla base, ha mandato i suoi profeti e i suoi servitori, ha dato tutta la sua rivelazione, l'ultimo servitore di Dio, il Signore Gesù Cristo, che ci ha messo il tetto. E noi abbiamo una casa completa. Tutta la rivelazione di Dio è qui in questa casa. Dove ci ha lavorato Mosè, dove ci ha lavorato Giosuè, dove ci hanno lavorato altri profeti, l'Apostolo Paolo, Timoteo, e dove siamo anche noi in questa famiglia di Dio. Se questa dunque è la tua famiglia, la Chiesa è la tua famiglia, allora perché cerchi altrove altri legami? Se sei fuori da questa famiglia, perché non fai l'esperienza personale con il Signore della Chiesa attraverso il suo Figlio, Gesù Cristo? Egli è la porta d'ingresso di questa Chiesa. È attraverso di lui che si entra a far parte di questa Chiesa che è la famiglia di Dio. Ma, dice Paolo, è anche colonna, eh? Colonna della verità. Probabilmente alcuni pensano che l'Apostolo stia pensando alle due colonne del Tempio Salomonico, no? Sapete, Hiram e Boz, i nomi di queste due colonne che stavano lì all'ingresso, diciamo, del Tempio. Qualcun altro pensa, per esempio, alle 127 colonne del colonnato del tempio della dea di Efeso, Artemide, oppure Diana, che è, diciamo, il nome romano, ma probabilmente l'Apostolo qua sta pensando alla colonna imperiale, la colonna imperiale degli imperatori, in modo particolare la colonna traiana, dove su questa colonna, in modo spirale, no? Dalla base fino alla cima, alta circa 30 metri, sono qui come bassorilievo scolpito nel marmo tutte le conquiste dell'imperatore Traiano, in modo particolare la conquista della Tracia, che sarebbe l'attuale Romania. E qui ci sono tutte le tappe, no? Le dimostrazioni e le conquiste di questo imperatore come dimostrazione, no? Per quelli che la vedevano, no? Che era stata fatta proprio dall'imperatore per inaugurare la sua grande conquista militare diciamo, nella Tracia. Credo che questa immagine calzi molto bene con quello che dice l'Apostolo. Perché la Chiesa è questa colonna che pone davanti a tutti gli uomini, no? Le dimostrazioni, le verità, le grandi conquiste di Dio, la rivelazione di Dio, la verità di Dio, che è tutto scritto su questa colonna, tutto su questa colonna, ecco, alta, che è la verità che la Chiesa presenta, diciamo, alla società, ma che presenta anche all'interno, diciamo, a se stessa, chiamata a testimoniare di questa verità. Anche perché qui la verità non dice tra le verità, ma la verità, c'è l'articolo determinativo. E poi più avanti spiega qual è questa verità, qual è questa verità, e lo dice più avanti. Dice che questa verità è al versetto numero 16, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ecco. questa è la verità centrale che racchiude, racchiude in essa tutta quanta la verità che Dio ha affidato e che la Chiesa è chiamata a rendere, diciamo, pubblica. Qui avete, diciamo, almeno tre cosiddetti parallelismi antitetici, no? Abbiamo qui carne, spirito, Cristo che è stato giustificato nello spirito, poi è apparso agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Abbiamo qui tre coppie di cosiddetti antitetici, ma il movimento è anche veramente molto, molto bello, molto profondo. Il movimento è dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. E qui abbiamo tutta quanta la centralità, la professione cristologica. Tutta la verità è contenuta in questa definizione. L'incarnazione di Dio che prende, assume, la carne qui è l'umanità, è l'uomo, poi abbiamo l'umiliazione, la crocifissione, e poi abbiamo la resurrezione e quindi l'esaltazione, l'ascensione del Signore Gesù Cristo alla destra del Padre, da dove Egli era venuto. Allora credo che qui abbiamo una seconda strategia. È come se l'Apostolo dicesse al suo discepolo e collaboratore Timoteo: se vuoi avere una controprova di chi professa la religione cristiana o la fede cristiana, questo è il punto. Qui cade tutto, o qui, questo è molto importante. La perfetta divinità del Signore Gesù Cristo, la perfetta umanità del Signore Gesù Cristo. Abbiamo qui, in qualche modo, abbiamo due visi, due volti, il volto divino di Dio e il volto umano, se vogliamo parlare un po' in questi termini. E se si vuole provare, passare al vaglio e verificare lo spirito di chi professa Gesù Cristo, questo è il banco di prova, questa è la prova. Quello che dice l'Apostolo Giovanni, no, nelle sue epistole, quando parla e dice: ora se chi confessa e non confessa Gesù Cristo venuto in carne, non è dello spirito di Dio, non è della dottrina di Dio, non è la verità che Dio è venuto a portarci, no? È la provenienza da altre parti, forse dice dell'anticristo. Questa è la seconda strategia. Se vogliamo veramente provare gli spiriti se sono da Dio o se sono di altra provenienza, questo è il banco di prova, questa è la verità centrale. Qualche volta è successo, per esempio, anche nelle controversie, anche nei dibattiti, di persone che si presentano come cristiane, che hanno adottato la fede cristiana, quando poi si arriva al Signore Gesù Cristo, se è il Signore, è il Signore, è il Dio incarnato, risuscitato per la nostra salvezza, allora qui vacillano le basi, qui ecco crolla, qui scricchiola il tutto. Quindi questa è la seconda strategia. Vado veloce ancora per qualche minuto, rendo conto che il tempo passa via, e qui sembra, dice bene, se questo Signore Gesù Cristo è andato alla gloria, cosa ha fatto? Ha disertato il tutto? Ha abbandonato il tutto? Ha abbandonato il campo di battaglia? Ha abbandonato la sua Chiesa? Ha abbandonato, i suoi seguaci, i suoi fedeli? No, no, dice l'Apostolo Paolo, perché lo Spirito, dice espressamente che negli ultimi tempi, allora qui voi vedete anche un po' il coinvolgimento pieno dell'Iddio, che non è un Dio solitario, ma è un Dio trino. Abbiamo Dio Padre, questo è affermato nelle pastorali, abbiamo poi il Signore Gesù Cristo, anch'egli definito il Salvatore nelle pastorali, e poi qui vedete lo Spirito di Dio che è venuto, un altro Gesù Cristo, dice il Signore Gesù, un altro me stesso, e lo Spirito Santo che gli viene e che, porta avanti l'opera iniziata dal Signore Gesù. E allora qui voi vedete sembra quasi che sia scollegato con quello che ha detto prima e con quello che ha detto, con quello che dirà dirà dopo, ma in realtà abbiamo un collegamento, diciamo, molto stretto. E qui voi vedete che la terza strategia è quello di marciare, i soldati che marciano nel combattimento, oggi si dice viaggiare informati, e quindi i soldati qui devono marciare informati, e devono avere il navigatore, e qui lo spirito che dice guardate che soprattutto una caratteristica che emerge in questi versetti, una caratteristica escatologica negli ultimi tempi, ma questi tempi, ultimi tempi, sono già iniziati. Non lasciamoci, diciamo, non illudiamoci, ecco, che chissà quali tempi, oppure oltre a questi altri tempi ci saranno ancora altri tempi di refrigerio e di salvezza. No, no, niente affatto. Questo tempo che noi stiamo vivendo è l'ultimo, e gli ultimi tempi, gli ultimi giorni sono già iniziati nella persona del Signore Gesù Cristo. L'ultimo termine di tempo, l'ultimo termine della rivelazione definitiva. E se questi erano gli ultimi tempi, al tempo di Timoteo, al tempo dell'Apostolo, figuriamoci oggi, che sono passati 2000 anni, viviamo proprio gli ultimi sgoccioli, proprio gli ultimi attimi, no? Gli ultimi secondi. E in questo tragitto, e tutto in questo viaggio, in tutto questo pellegrinaggio, lo Spirito non ha mai abbandonato la sua Chiesa, informandola volta di volta in volta del territorio, diciamo, dei pericoli e delle minacce. E quindi questo è un accompagnamento che va avanti. In modo particolare, dice qui, la caratteristica predominante è la minaccia, l'assalto, possiamo dire feroce, l'assalto, diciamo, furioso delle potenze demoniache che si stanno scatenando, che si sono scatenate contro appunto l'esercito del Signore, contro la Chiesa. Sembra che l'Apostolo voglia dire proprio, diciamo, proprio questo, aggiungendo al primo capitolo anche la natura di queste eresie. Sono delle eresie ascetiche, delle pretese ascetiche, false, falso ascetismo da parte di questi eretici che cercano di proporre, che cercano di imporre che il divieto del matrimonio è il divieto, diciamo, di alimentarsi di certi cibi. La terza strategia qual è? L'Apostolo Paolo dove rimanda per combattere diciamo, l'imposizione, il divieto del matrimonio e degli alimenti? Dove? Alla creazione, all'origine. All'origine non era così, come dice qui l'Apostolo Paolo. È la terza strategia. Quando ci troviamo di fronte a certe cose, allora qui siamo esortati, la terza strategia, ad andare alla sorgente. È chiaro che se noi ci dissetiamo a valle, l'acqua non sarà limpida come alla sorgente. Quarta strategia, è veramente, siete molto cari e pazienti, allora vedete questo prospetto, perché poi Paolo passa alla quarta strategia. Qual è questa quarta strategia? Sono le istruzioni strettamente personali al combattente, a Timoteo, che era un ufficiale, non soltanto era un conduttore, ma era anche un condottiero impegnato in prima linea. E qui abbiamo veramente un elenco molto, molto nutrito, sono circa, diciamo, ne sono 14 che io cerco semplicemente di, così, di leggere, no? come elenco, perché non abbiamo il tempo di, diciamo, di prendere il tutto, ecco, dalle prime note, potete leggere anche nel testo, abbiamo un lungo elenco del diario personale di bordo, ecco, del nostro capitano Timoteo, che deve tenere sempre con sé, perché sono istruzioni strettamente personali, pastorali, fatte di raccomandazioni, imperativi, e abbiamo proporre, ma lui si deve esporre, e deve anche esporre l'insegnamento, proporre, andare verso i fratelli, andare verso la Chiesa e proporre queste cose, non tenerle soltanto per sé. Poi scriva, esercitati, tre, comanda queste cose, insegnale, vedete la forza di questi imperativi, eh? Come suonano, sembra di udire proprio la voce autorevole di un comandante che comanda le sue truppe, eh? All'attacco. Divieni esempio, applicati, non trascurare, qui abbiamo degli ordini al negativo, adoperati, poi ancora dedicati, abbi cura, persevera. Ne sono almeno 12 ho contati. Ecco, ma io mi soffermo ancora per un minuto solo su di uno, ecco, che avete qui davanti, diciamo, un prospetto, che cerco, diciamo così, di spiegare. Al divieni esempio, tra tutti questi imperativi c'è questo qui, divieni esempio, che vorrei racchiudere il tutto in questo. Ora è chiaro che Timoteo si chiede, va bene, d'accordo, allora io devo essere un modello, devo essere esempio, ma quale modello io devo avere davanti? Notate che la parola che l'Apostolo Paolo usa quando dice a Timoteo, divieni esempio, nel testo originale è tipos, tipos. E quando l'Apostolo nel capitolo primo, sempre della prima lettera, dice che il Signore l'ha chiamato all'apostolato, ma l'ha chiamato anche per essere moderno per quelli che verranno dopo di me. Dice, c'è lo stesso termine, esempio, tipos. È l'Apostolo che dice poi a Timoteo di fare delle mie sane parole un modello. Quindi è un termine che viene tradotto ora modello, ora esempio. Ma il significato è questo. Ma scendendo nel pratico, nel concreto, anche uno della nostra Chiesa che dice, va bene, d'accordo, allora io desidero giungere a questo ruolo di vescovo, di conduttore nella Chiesa o di diacono, ma qual è i passi che io dovrei fare? Quali sono? Nel concreto, ecco, il procedimento, il percorso per arrivare a questo. È vero che abbiamo il Signore Gesù Cristo quale modello perfetto in tutto, ma il Signore ha suscitato e ha istituito nella Chiesa anche dei maestri umani. E l'Apostolo era uno di questi. E ho cercato di sintetizzare il tutto con questa scalinata che subito, per chi in questa Chiesa magari ecco, desidera questo compito, che il percorso non è facile, è faticoso, è veramente faticoso. Allora qui abbiamo un modello, oppure esempio, che è l'Apostolo. Ma questo modello deve essere presente, vero? Presente nella Chiesa, al centro della Chiesa. Ci vuole un modello davanti. Se uno non ha un modello davanti, i muratori che devono usare il metro, il campione di questo metro si trova nel Museo di Londra. Non può usare un metro, no, di 2-3 centimetri in più oppure in meno. No, deve rispondere a questo campione, deve rispondere a questo modello, se vuole essere autentico. Quindi la sua presenza, e la presenza di questo modello è costante, continua nella Chiesa. Come il padre costante e continua la sua figura, la sua presenza nella famiglia. Secondo, questo modello, cosa fa questo modello? Stimola. Se le parole muovono, il modello, l'esempio, cosa fa? Trascina. Vedete? Lo stimola. Cioè, voglio fare anch'io così, dal fondo ai ragazzi, no? Quando si rifanno a un campione, a un calciatore, no? Dice io voglio fare così, in senso negativo oppure positivo. Poi l'imitazione, quello a imitare. Paolo che dice siate i miei imitatori come ero solo di Cristo. Paolo che scrive alla Chiesa di Filippi e dice le cose che avete imparato da me, ricevuto da me, udito da me, veduto da me, fatele. Vedete l'imperativo, fatele. Poi porta alla ripetitività, cioè a ripetere questo gesto, ripetere, no? ripetere porta all'abitudine, l'abitudine porta alla formazione del carattere. Ecco questo cammino, cioè attraverso il carattere ben formato. È vero che Timoteo non era questa personalità rocciosa come Paolo e anche come Tito, è vero, ma egli ha un carattere formato. Ma questo carattere poi è, vedete, modello, Timoteo, che diventa modello per uomini fedeli nella Chiesa, secondo Timoteo 2:1-2, i quali uomini fedeli poi passano il deposito che Timoteo aveva ricevuto dall'Apostolo Paolo ad altri uomini ancora. Che il Signore possa dare alla nostra Chiesa, possa dare questa benedizione, questa ricchezza, uomini, giovani, che possano aspirare, e che non è una cattiva cosa, non è un peccato mortale, non è, diciamo, chi manifestazione del voglio, ma è sana ambizione. Io concludo qui, ringrazio la vostra attenzione e vogliamo pregare per qualche attimo.